possiamo fare come l'ultima volta, prendiamo alcuni brani e poi di là possiamo toccare al libro nel suo insieme. Fosse più interessante che parlare in generale dell'Esodo senza entrare nei testi. E potremo procedere in due modi: o voi designate il brano che voi desiderate che approfondiamo, o io propongo alcuni, perché ci sono tanti nel libro dell'Esodo, non possiamo leggere tutto, però credo che una lettura esemplare per alcuni, in alcuni passi può essere illuminante anche per altri brani e per il libro nel suo insieme. E poi vi prego di interrompermi ad ogni momento se c'è un'osservazione, un complemento, una correzione. Tutto deve essere detto. Credo che sia il meglio se noi entriamo in un dialogo sul testo. Forse potremmo cominciare con il capitolo 3, che è essenziale e centrale per tutta la Bibbia, per il Nuovo e l'Antico e il Nuovo Testamento, perché il dono del nome apre, in un senso, apre la storia del popolo eletto. È eletto, si potrebbe dire, perché il Signore gli rivela il suo nome. Il nome che sarebbe il nome personale, perché il nome ineffabile è il nome personale, come per noi il nome che riceviamo nel battesimo è la designazione la più personale di una persona. Quando uno si chiama Paolo o Giuseppe, è veramente la possibilità di entrare in relazione. E voi sapete che nella Bibbia, e credo generalmente, il nome ha sempre tre dimensioni. Questo è una osservazione antropologica molto interessante. Nel capitolo secondo della Genesi, Adam dà i nomi a tutti gli esseri, agli animali. La funzione del nome di mettere un ordine nelle cose, per utilizzare il mondo, per organizzare il mondo umano. Bisogna avere nomi per le cose. Questa sarebbe la prima dimensione del nome. E poi la seconda è l'invocazione, cioè lo stabilimento, la fondazione della relazione. Quando questo si vede in un modo spesso un po' piacevole, quando noi sentiamo il nostro nome, come dire, torniamo la testa che vogliamo o no, perché ci sentiamo invocati, e in questo senso il nome apre la relazione, e poi la terza dimensione sarebbe il nome, che è la nostra persona nel cuore e nella memoria degli altri, perché quando sentiamo un nome, e possiamo fare una piccola esperienza mentale, quando io pronuncio un nome, immediatamente tutti avremo la stessa immagine in noi. Se io dico Giovanni Paolo II, nello stesso attimo tutti noi vediamo davanti a noi la figura, la persona di Giovanni Paolo II, e questo mostra che il nome è l'immagine della persona negli altri. E noi abbiamo un per dirlo un po' volgarmente, un sacco di persone nella nostra memoria e nella nostra mente. Nostra mente è piena di persone, è un mondo di relazioni e di conoscenze, e quando il nome è pronunciato in questa massa di persone anonime sorge la persona nominata e la vediamo. E così il nome è l'immagine di noi negli altri, o gli altri in noi, nella nostra anima. E questo è un fenomeno di una grandissima importanza, perché è tutto il fenomeno della reputazione, anche della fama, della celebrità, esistere negli altri. E il desiderio di esistere positivamente negli altri, di avere una, che il nostro nome sia positivo per gli altri, è molto importante per noi. E in tal modo che talvolta viviamo più per l'immagine che diamo di noi che per noi stessi, in noi, perché nascondiamo certe cose dallo sguardo degli altri, perché non vorremmo che questa parte di noi entri nella mente degli altri, e viviamo così per creare e dare una certa, un certo nome di noi. E questo sono le tre dimensioni del nome, e credo che questo sia alla radice della domanda del Padre Nostro, che è santificato. Buongiorno, Padre. Scusate. Non c'è niente da scusare. Buongiorno. Buon Natale. Lei può mettere una. Grazie. Abbiamo cominciato già a leggere senza aspettarla. Il capitolo 3 abbiamo. E quando nel Padre Nostro sia santificato il tuo nome, quella prima domanda, si può domandarsi se quale dimensione principale in questa domanda potrebbe essere l'invocazione, che l'invocazione, la relazione con il Signore sia tenuta santa, che sia onorata e riconosciuta come un privilegio di poter entrare in relazione con Lui. Possiamo mettere forse su questo. O potrebbe essere la terza dimensione, la, l'immagine di Dio nel cuore degli uomini, nella mente, nella, nella coscienza delle persone, che quell'immagine di Dio corrisponda a, a, a quello che Dio è. Quando noi abbiamo l'impressione che l'immagine che una persona o gli altri hanno di noi che non corrisponde a quel che siamo, è una sofferenza. Ecco. Buongiorno, benedetto, e buon Natale. Cioè, ci sono ancora. No, 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 abbiamo fatto 5 minuti. Abbiamo cominciato con il capitolo 3 dell'Esodo, e, perché quella rivelazione del nome del Signore comincia in un senso la storia del Signore con il suo popolo, si apre in questo. E parlando umanamente è una cosa molto semplice e molto bella, perché una relazione si apre con il dono del nome, si domanda come tu ti chiami, uno dice io mi chiamo così, e poi la relazione comincia. E quando non conosciamo il nome di una persona è sempre difficile, di questo si sperimenta in una classe di scuola, quando non si conoscono ancora i nomi degli allievi, si dice tu, e poi no tu, l'altro, e è difficile di designare la persona che uno vuole chiamare. Però quando il nome è dato è facile, si dice Marisa o Enrico, e poi la cosa è chiara, la relazione si fonda sulla conoscenza del nome. E talvolta io leggo spesso frasi come nella Bibbia il nome è quasi l'essenza della persona e la persona stessa. Io trovo una formulazione come quella non rivela chiaramente che cosa è il nome, perché nella Bibbia è significa da noi non è così, e nella Bibbia loro hanno un altro pensiero, mentre che quando uno vede che il nome è l'immagine della persona, e l'immagine è una identità, perché quando uno ha una fotografia di una persona, diciamo questo è mio zio o mia zia, allora che non è, la zia è un pezzo di carta con un po' di colore sopra, però come è l'immagine, diciamo con verità, è la mia zia, allora che non è la zia. Tra l'immagine e la cosa rappresentata c'è un'identità, una vera identità. E il nome è l'identità della persona in noi, la persona che conosciamo. E in questo senso capiamo perché il nome è la persona e la persona è il nome, perché c'è una identità tra nome e persona nella mente, nell'anima della persona che porta il nome con sé. E con questo in mente si vede che quando il Signore dà il nome, il suo nome, e nel capitolo 6 c'è quella bella rivelazione graduale che si attribuisce allo scrittore sacerdotale, che Dio ha dato un nome speciale ai patriarchi e poi El Shaddai, e poi adesso dà il suo nome, che non è più un titolo, perché El Shaddai è ancora un titolo, e il titolo e il nome non è la stessa cosa. E talvolta noi lo facciamo con il Signore, mettiamo il titolo al luogo del nome, e questo può farsi per parecchie ragioni. Talvolta il titolo è segno di rispetto, quando diciamo a uno signor presidente e non Oscar, questo è un segno di deferenza, di rispetto, e talvolta un titolo è ignominioso, e poi quando è un titolo, una designazione cattiva, negativa, c'è un è una negazione del nome. E El Shaddai è un titolo di rispetto e di prossimità, perché è più vicino che Dio, come l'umanità conosceva il Signore come Dio, però El Shaddai è più che il nome, se possiamo dire, generale di Dio. E poi alla fine, come prossimità la più grande, il Signore dà il suo nome personale. Questo significa che Dio aveva preparato la rivelazione del nome, e che il nome è riservato a quel popolo, a quel gruppo di uomini specialmente scelti. E voi sapete che questo sta in contraddizione, in un senso in contraddizione, con Genesi 4, 20, 26 o 25, dove abbiamo un'altra concezione, e bisogna leggere l'Esodo 6 e Esodo 3 con in sinossi con Genesi 4, la fine del capitolo 26. Allora si cominciò ad invocare il nome del Signore, e questo è già la terza generazione dell'umanità, e siamo qui nella storia dell'umanità. E il testo sembra dire, è una sorpresa, che l'umanità come tale conosce il nome personale del Signore Yahweh, perché l'espressione utilizzata nel versetto 26 è il nome ineffabile del Signore, e B'Shem Adonai si dice. E c'è una contraddizione, tra virgolette, tra questi due testi, e non so come loro risolvono la contraddizione. Nel 26 c'è Ulshet Kamhu Yulad Ben, Shem aveva un figlio, e il padre chiamava suo nome Enosh, che è uomo, come Adam è un altro nome di uomo. Poi a quel momento si cominciava a invocare o a proclamare il nome del Signore, il nome ineffabile. E credo, mi pare che il significato sia qui, che l'uomo ha una relazione come tale con il Signore. Tra l'uomo come tale esiste una relazione con il Signore, è una relazione che è personale, e questo giustifica quella affermazione che non è vera: non tutti gli uomini conoscono il nome del Signore letteralmente, però lo conoscono perché sono uomini, e tra Dio e, penso che l'idea è, ogni uomo è una creatura evoluta, evoluto da Dio, dal Signore, e così c'è una relazione personale. E questo può dirsi così, dicendo: conosce il nome del Signore, il Signore conosce il suo nome. E poi nell'Esodo si sottolinea l'aspetto del privilegio: è un privilegio di conoscere il nome del Signore, non è dato a tutti, come fra di noi. Noi non diamo il nostro nome a tutti. Quando andiamo alla posta, non diciamo alla persona allo sportello: voi sapete, io mi chiamo così. Non lo diciamo, perché non è necessario, non vogliamo entrare in relazione personale, in un rapporto che è funzionale. E quando lo diciamo è un privilegio, è un accesso che diamo a noi, alla nostra e in questo senso è il capitolo 3, il capitolo 6 e il Genesi 4 fanno una tensione dialettica, e potrebbe dire, uno potrebbe interpretare questa tensione anche in quel senso, che il popolo eletto è l'umanità nel senso pieno, esprime qualcosa che sarebbe e che è destinato a diffondersi in tutta l'umanità. Questo sarebbe un'affermazione di teologia biblica. Se prendiamo il versetto 14, del capitolo 3, la struttura del capitolo è molto semplice. Capitolo comincia con la teofania nei 6 primi versetti, e poi comincia nel versetto 7 a 10 la vocazione di Mosè, e poi in questa vocazione nel versetto 7 e nel verso 10 si trova due volte l'espressione a me, il mio popolo. Per la prima volta nella scrittura l'espressione a me non si trova mai prima di quel passo, e con questo penso che gli autori sacri hanno voluto dire: qui nasce il popolo nasce con il dono del nome e della relazione, perché il popolo del Signore. E poi vengono le cinque obiezioni di Mosè, che seguono dal capitolo 3:11 fino al capitolo 4 c'è una alla prima vista si direbbe uno sviluppo disproporzionato, perché le obiezioni di Mosè devono prendere tanto spazio, molto più che la vocazione stessa. Il Signore è breve, però Mosè non finisce più di opporre una resistenza alla vocazione, e quella resistenza è preparata dal capitolo secondo. Questo è e poi in queste obiezioni, in questa serie di obiezioni, viene al versetto 13 l'obiezione indiretta, perché Mosè anticipa una difficoltà che gli israeliti potrebbero sollevare. Loro mi diranno, quando io dirò loro il Signore dei vostri padri mi ha inviato a voi, mi diranno quale è il nome di quello che ti manda. È difficile capire questa domanda, quale è il nome, perché loro è vero che non conoscono il nome, conoscono il titolo Dio, o Dio dei padri, Dio di Abramo o El Shaddai, però non conoscono il nome. Però la difficoltà è perché hanno bisogno del nome, e questo non è facile. E quando si legge i commentari, non entrano molto nella questione. Perché hanno bisogno di conoscere il nome? Perché il titolo basterebbe per invocare il Signore, come ha bastato fino ad allora. Era possibile entrare in relazione con il Signore. Forse la risposta sarà nella benedizione, perché per benedire c'è bisogno del nome, come Numeri capitolo 6 mostra, e mettere il nome su qualcuno, forse sarà quella la... Dicono sì, noi siamo contenti, però come benediciamo se non conosciamo il nome del Signore? Forse è quello, però non lo so. Ci sono i due altri passi dove il Signore non dà il nome, in Genesi 32 e in Giudici 13, quando Manoach domanda. E in questi brani, specialmente in Giudici, nel capitolo dei Giudici, il Signore dà il nome senza darlo, dice Pele meraviglioso, e questo può essere il nome, cioè un titolo può significare il mio nome è Pele, misterioso, meraviglioso, o può essere un rifiuto della rivelazione del nome, è misterioso, non posso darlo. cioè è una ambivalenza, e crede che siano le due possibilità volute. L'autore vuole significare è un dono e allo stesso tempo è un rifiuto del nome. È una tensione dialettica. Il dono è il no. E questo è forse il caso anche qui, quando leggiamo il versetto 14. Ehie asher ehie, voi sapete che si dicono tante cose su questa spiegazione del nome, perché è piuttosto una spiegazione del nome che il nome stesso. Possiamo prenderlo per dal lato sintattico, è una frase principale con una frase relativa identica con la principale. Questo è un tipo, un genere di frase caratteristico che ha, come voi l'interpretate? Cioè io sono quel che sono, però la figura stilistica dove la frase principale si ritrova in una frase relativa immediatamente seguente. Ci sono altre nella Bibbia? Nella Bibbia? Sì. Quella, ciò che ho scritto, che cosa significa questo? Quando Pilato dice ciò che ho scritto.
L'immutabilità.
Questo è, lei prende la frase dal lato semantico, questo è il significato, però quando prendiamo, perché Pilato non ha detto io ho scritto qualcosa di immutabile, o quello che ho scritto è immutabile, avrebbe potuto dire questo, però ha preferito dire quello che quanto ho scritto è scritto.
Cioè questa ridondanza, forse dice la verità, ciò che ho scritto è davvero scritto.
È davvero scritto.
Ormai sì. Scritto.
Sì, è una affermazione che nelle grammatiche talvolta si chiama di intensità. Ho scritto con intensità, cioè immutabilità in questo caso, e che significa quando io ho scritto qualcosa l'ho davvero scritto, non si toglie facilmente quello che ho scritto. Ho fatto con volontà ferma quello che ho fatto, e in questo senso sarebbe l'affermazione dell'intensità dell'atto. L'atto è l'azione fatta e sottolineata come vedremo. Sì, forse non mescoliamo tutto, prendiamo fino. Questo è il lato sintattico, però c'è un'altra, credo che lo troverò, è un altro esempio, questo è in Esodo 16, però non mi ricordo più il versetto, forse lo con il verbo, come si dice in italiano, cuocere, fare la cucina, cucinare con pashal, con il verbo pashal, sì, l'ho trovato, nel versetto 23. Quello che dovete cuocere, cuocetelo, e quello che dovete bollire, bollitelo. E quello, no, dunque quelli, e che cosa è qui? È 16, Esodo 16, versetto 23. Come prendiamo qui, sempre dal visto, dal punto di vista sintattico della costruzione di quelle due frasi, quello che dovete cuocere, cuocetelo. Ma non è l'intensità, perché cucinare questo si fa con una certa volontà, per me non, però non è una volontà firmissima di che bisogna, si può cambiare facilmente. Quello che dovete bollire, bollitelo. Qui c'è un'altra dimensione. L'indeterminazione, qualsiasi il piatto che voi fate, fatelo così. Quando un bambino domanda all'altro che fai tu, e quando il suo amico dice faccio quello che faccio, questo significa non ti interessa, non hai bisogno di sapere. È un modo di dire io faccio qualche cosa di indeterminato che non è per te, è l'indeterminazione. E la frase, la costruzione, frase principale, frase relativa identica a questi due significati: intensità, quello che faccio lo faccio veramente, quando io faccio, quando io scrivo, scrivo, e la cosa che scrivo, scrivo, io, nessuno mi fa modificare quello. O l'indeterminazione, qualsiasi la cosa che ho scritta è scritta, non è il contenuto, non importa, è quasi il contrario, è una e sarebbe interessante, voi potete notare leggendo i giornali o quando trovate quella frase, non è frequente che l'usiamo, però è utilizzato in questi due sensi per la lingua, e questo dà una ambiguità alla frase del Signore: io sono quello che sono. Può dire sono veramente quello che sono, non sono debolmente, perché siamo talvolta, diciamo io sono d'avviso, però questo avviso non è fermo, non è forte, non sono, però può essere anche l'indeterminazione, sono quello che sono, e è l'indeterminazione dell'essere, e in questo senso sarebbe una risposta negativa. Il Signore dice io sono quello che sono, però voi non avete bisogno di sapere di più.
Come Pele prima.
Sì, esattamente. E sarebbe una stessa ambivalenza, una doppia valenza. Il testo non dice in quel senso dobbiamo andare. E poi se prendiamo la frase dal lato semantico, abbiamo prima la costruzione nell'imperfetto, sarò quello che sarò, e voi sapete in ebraico quella forma è aperta, può significare il futuro nel senso temporale, però non deve significare il futuro nel senso temporale, può essere un presente indeterminato, un presente la 70 ha tradotto con il participio e il presente ego eimio om, e questa è una traduzione normale, perché la 70 traduce volentieri quelle due frasi, frase principale, frase relativa, identica con il participio. Questo non è il caso soltanto qui, tutti hanno domandato, abbiamo qui un influsso filosofico, c'è una tradizione totalmente normale per la città, non hanno fatto qui una cosa speciale, che e perché la seconda l'ha preso con il presente, i traduttori esemplari hanno scelto il futuro, e i due hanno ragione. Può essere io sono quel che sono, o io sarò quello che sarò, cioè in questo senso sarebbe io mi mostrerò, mi manifesterò. Voi non potete sapere adesso, però, e questa è una possibilità. E spesso quando si legge i commentari, loro dicono sia quella significazione sia quell'altra, e io credo che non si deve scegliere. E perché? Perché quando un autore sceglie una formula aperta in diverse direzioni, ha voluto le diverse direzioni, non ha voluto un significato specifico, e questo significa che il nome rimane aperto in diverse direzioni. Il nome può essere interpretato come il versetto come un rifiuto, è vero, è una vera possibilità. Alcuni esegeti dicono che Dio non ha voluto dare il nome, e questa è la verità per 50%, però non deve dire non è che il rifiuto, è un rifiuto, però non un rifiuto totale, è anche un dono, e questo crea una... E mi pare che questo sia molto profondo, perché mantiene allo stesso tempo il dono del nome e il mistero del nome. Il nome è dato, però il nome non rimane nel suo mistero inaccessibile in questo modo. E poi è il significato del futuro e il significato del presente, i due sono possibile, e c'è anche voi avete trovato pensavo come non portano l'abito. Buongiorno, voi avete una Bibbia con loro? Sì, altrimenti ci sarebbe. Abbiamo cominciato già con poco cortesia, non abbiamo aspettato. E leggiamo il capitolo 3 del libro dell'Esodo. nel versetto 14, la rivelazione del nome che abbiamo già cominciato. Ci sono ancora altri che verranno? È una moltiplicazione meravigliosa, miracolosa per gli uditori. È meglio che il contrario, che ogni 10 minuti più le persone se ne vanno.
Capita anche questa volta.
Può capitare, tutto capita nella vita del Signore. Dunque possiamo, e questo commento che faccio, possiamo in un certo senso dimostrarlo. Perché c'è un'altra rivelazione del nome divino nel libro dell'Esodo, e questo non si vede quasi mai, è molto importante di vedere quella corrispondenza, il capitolo 33, versetto 19, perché qui c'è il secondo dono del nome. E quelli due brani si corrispondono e devono essere letti insieme, perché non si capiscono indipendentemente l'uno dall'altro. Nel capitolo 33, forse ci verremo ancora, si dice: rispose il Signore, io farò passare tutto il mio splendore davanti a te e pronuncerò davanti a te il nome del Signore. E poi dice: farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. È la stessa costruzione è interessante e notevole che la spiegazione del nome si fa in questi due passi con questa stessa formulazione di frase principale seguita da una frase relativa identica con la frase principale. E qui c'è, per la storia delle teologie, è peccato che non hanno fatto questo studio che facciamo adesso del doppio significato di questa costruzione sintattica, perché non l'hanno interpretato nella storia delle teologie in un senso, e non non era fortunata per la storia della teologia di avere scelto un solo senso, un solo significato. Come voi interpretate V'chanuti et asher achon, v'richanti et asher arachin. Prima bisogna vedere, qui non abbiamo una sola frase, abbiamo due. E qual è la differenza fra la sola frase nel versetto 14 e le due nel versetto 19? Che differenza è creata dalla ripetizione da un lato e della semplice frase dall'altro? Mi pare che sia molto interessante, perché il Signore avrebbe potuto dire anche qui Achon v'chanuti et asher achon. una frase, però dice due, e due che hanno un significato parallelo, perché farò grazia e farò misericordia, questo è non è sinonimo, ma vicino nel significato. E questo significa che la misericordia, la grazia, è quasi più importante, dà al suo nome più densità che l'essere, perché due frasi indicano un peso più grande che una sola. E cioè la misericordia è qui sottolineato e poi come intendiamo qui io farò grazia a chi farò grazia. Notate che qui abbiamo due volte il futuro, come nel 14 già, però qui penso anche il presente è possibile, faccio grazia a chi fa, faccio grazia. Questo sarebbe piuttosto un'affermazione essenziale. La tradizione teologica, la stessa Sant'Agostino ha interpretato nel senso dell'indeterminazione. Io faccio grazia a quello che io voglio fare grazia, questa è la predestinazione. Faccio grazia all'uno, faccio grazia all'altro, è indeterminato. E questo è un senso, è una possibilità, non è una falsa interpretazione, è faccio grazia a chi io voglio fare grazia, è una come fare la bollire quello che bollo. Io bollo quello che bollo, può essere la carne, può essere verdura, può essere. Però non importa la. È l'indeterminazione, non è il contenuto del bollire, non è specificato, però può essere anche la volontà fermo, quando faccio grazia, faccio grazia, non è una grazia esitante e piccola e vacillante che si ripente subito e che non va alla fine, è una grazia che merita il nome di grazia, è l'intensità. E qui nell'Esodo 33, nel contesto, quale sarebbe il significato che ha più peso che l'altra? Perché qui nel contesto non è dello stesso peso, mi pare, le due possibilità sintattiche.
Il peccato del popolo,
sì. Quello che si vuole è la grazia dopo il peccato, e qui Mosè ha fatto le tre intercessioni, 32 versette 10 a 14 e poi 32 versetto 30 a 35 e poi 33 12 a 18, quella bellissima intercessione, se abbiamo il tempo la leggeremo, per me è forse la più bella preghiera di tutta la Sacra, tranne il Padre Nostro, però qui c'è una bellissima preghiera, la terza intercessione di Mosè, e poi la risposta del Signore è quella, io faccio grazia a chi faccio grazia, cioè quando do la mia grazia è una grazia senza riserva. Questa è l'intensità. E credo che e la ripetizione va in questo senso. Verichamti et asher arachem significa io lo, da la mia grazia, e poi dopo il Signore dà il suo nome nel versetti 7 e 8, e questo è il terzo dono del nome. Sono tre rivelazioni del nome nell'Esodo, e si potrebbe dire l'Esodo il libro delle tre rivelazioni del nome del Signore. Questo sarebbe un bel titolo, più bello che Esodo, con tutto il rispetto per la tradizione.
Esodo, il capitolo terzo, poi qua nel 33,
33 verso 19, e poi 34, 7 e 1. E si vede al capitolo 3 il nome è del Signore, io sono quello che sono. Questo significa: voi potete farmi fiducia, perché io sono. Qui il verbo sono significa: non dovete temere che domani non sarò più, o che non potete, che il mio essere è debolissimo. Io sono come una roccia, questo essere è massiccio, e per questo si può appoggiarsi sopra. E questo è necessario al capitolo 3, perché loro dicono: noi, che chi potrà aiutarci? Cioè, io sono finalmente l'essere, io sono. E poi qui nel 33 il Signore dice: quello che, di cui avete bisogno è la grazia, il perdono, e io sono il perdono. Questo è il mio nome. C'è un'altra dimensione del nome. E poi nel 34 c'è ancora un'altra dimensione, forse la prendiamo subito poiché siamo nel nome del Signore. Questa rivelazione è speciale in quel senso, perché qui il Signore dà il nome senza essere domandato, nessuno gli ha domandato lì in quel luogo il suo nome, il Signore lo dà. E per questo è una rivelazione più, come dire, più essenziale, perché qui il Signore prende l'iniziativa di dire: il mio nome finalmente è quello. E è un brano famoso, e come si dice in italiano, giustamente famoso, perché è la sola parola dove il Signore, la sola parola dove il Signore dice lui stesso chi il è, con una grande pienezza, però con una grande difficoltà, perché sembra essere una, voi lo sapete, una contraddizione fra l'inizio, non so se voi avete una traduzione italiana davanti agli occhi, io ho quella della nuovissima versione dai testi originali, con delle paoline, sì, e loro traducono e non capisco come è possibile: il Signore passò davanti a lui, davanti a Mosè, e gridò. Il Signore non grida, io trovo, non gridare non va, voi vedete il Signore gridare,
proclamando,
proclamando qualcosa del genere, è fatto senza, non hanno pensato quando hanno tradotto, hanno veduto Cara nel dizionario gridare colpe. Questo sono è già Diodati che ha gridò, però forse nel 500 era un'altra, non lo so, era un'altra. E dunque il Signore proclama il suo nome. Questo è questa è una piccola osservazione che faccio fra parentesi. Kara è spesso tradotto invocare nelle Bibbie nostre, e spesso non significa invocare, però proclamare, confessare il nome, cioè portare testimonianza, e bisognerebbe essere più attento alla traduzione di Cara. I contesti talvolta indicano chiaramente che deve essere proclamare e non invocare, e qui è chiaro che non è l'invocazione, è la proclamazione. E ci sono le midot del Signore, come si dice nella tradizione, nella teologia ebraica, le midot, le dimensioni del Signore, del suo essere, quello che... E alla fine c'è questo sorprendente: che visita la colpa dei padri sui figli e sui figli dei figli fino alla terza, fino alla quarta generazione. E qui c'è tanta discussione che si fa, non so se voi avete studiato questo, non voglio dire delle cose che sapete meglio di me. Sì, sì. Sì, perché visitare, voi sapete la visita pacad, episcopeistai, sì, cioè controllare, è veramente il verbo che esprime la visita canonica, il controllo, quello che fa che alla fine dell'anno si presentano i conti e poi deve venire un esperto che guarda e dice tutto è a posto, e poi sì, lui fa l'ispezione, e questo è il Signore guarda e vede se nella seconda generazione è come con i genitori. E quando vede che i genitori hanno fatto il male e la seconda generazione continua, dovrebbe intervenire, dovrebbe punire, però dice aspettiamo, forse cambieranno, e poi aspetta 40 anni, perché una generazione è 40 anni. E poi dopo 40 anni viene la terza generazione e dice ah, per disgrazia continuano, quelli non hanno imparato niente, però forse avranno bambini e questi bambini forse saranno un po' più. E poi nella quarta generazione, quando la quarta generazione continua, dice adesso stop, adesso basta. Questo sarebbe la pazienza. la pazienza nel punire, e lo spazio della penitenza. Quell'espressione che si trova, sapete dove si trova spazio in penitenzie? Viene dalla Bibbia, però voi non lo troverete se leggete come l'ho fatto. Molto bene, la Bibbia ebraica, bisogna leggere la... Come? No, sì, questa è l'espressione, però lo spazio in penitenzie si trova nella traduzione latina di Giobbe, mi pare del capitolo 13 sia, però non so esattamente là. Però è una traduzione che San Girolamo ha creato, l'espressione spazio in penitenzie. Questo è molto bello per designare qui la... Erekapaim non è precisamente questo. Erekapaim è: uno ha bisogno di molto tempo per mettersi in collera, in rabbia, per arrabbiarsi. E bisogna lavorare con forza per mettere questa persona in rabbia. Bisogna cominciare il 1 gennaio per arrivare che al 31 dicembre infine si mette in vita. Adesso non mi basta. Questo è mettere alcuno in rabbia, mentre qui è aspettare la... al mio parere è l'idea della punizione. In francese si dice avec sursis. Il giudice dice: tu hai meritato 3 anni di prigione, però non ti mettiamo in prigione. Come voi dite?
Condizionale,
sì. Si dice: non ti mettiamo in prigione, dovremmo metterti in prigione, però non lo faremo, a condizione che ti tieni bene. E quando tu, negli anni che vengono, tu vivi come bisogna vivere, allora dopo 5 anni non togliamo la condanna del registro civile o penale, e tu sei ridivenuto innocente. E questa idea è molto interessante, è una idea che è nata nel diritto penale in Europa, e io credo sull'influsso cristiano, l'idea di dire: quando uno cessa di fare il male, non è più necessario, sì, è possibile risparmiare una punizione, perché una punizione è sempre un male. E quando si può risparmiare quel male della punizione, è molto meglio che farlo. È il contrario dell'idea che alcuni diritti penali hanno: punitur quia peccatum est, bisogna punire perché un delitto è stato commesso. Delitto equivale a punizione, mentre che qui si dice: il delitto senza dubbio è un male, però quando il delinquente, si dice così, il delinquente cambia, allora il cambio toglie la necessità della pena. Perché che cosa vuole fare la pena, la punizione? Vuole cambiare, vuole trasformare quello in un altro, impedirlo di fare lo stesso delitto una seconda volta. E questo sarebbe, e io lo credo che è la prima formulazione nella storia del pensiero umano, con questa idea qui. È il Signore che l'ha, e è l'idea che una dimensione della bontà è aspettare con la punizione, non subito punire. È come in una classe, quando un bambino fa il matto nella classe, si dice stai zitto, e poi si dice ti ho già detto una volta, devi stare zitto, e poi adesso è la terza volta, non lo dirò una quarta volta, e poi la quarta volta tu vai fuori. E questa è la cosa che il Signore dice: vai fuori dopo la quarta generazione, la quinta deve andare fuori perché lei non ha imparato niente. E questa è l'idea di Ezechiele, come tu hai detto nel capitolo 18, dove il Signore dice quando una generazione cambia non è necessario dire, ma in due sensi in quel capitolo: la giustizia non sarà più riputato al figlio ingiusto, e questo è quando si legge quel brano infine in tale luce, non è una contraddizione, un'attenzione con quelli predicati del Signore di bontà e di misericordia, e di c'è una difficoltà con questo, però una felice difficoltà quando voi leggete Deuteronomio capitolo 7 versetto 10. Deuteronomio 9 e 10.
Capitolo 7, versetti 9 e 10.
Sì, capitolo 7. Lei ci legge da Paolo il brano, forse è meglio che... Sì. Per la nostra disgrazia.
Riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua alleanza e benevolenza per mille generazioni con coloro che l'amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga nella loro persona coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma nella sua stessa persona lo ripaga.
Tutto è caduto per terra. Sì. C'è una di queste, e è chiaro, mi pare che questo testo del Deuteronomio è in dialogo con il testo dell'Esodo. Questi due testi non sono indipendenti, sia l'uno. Il primo potrebbe essere quello del Deuteronomio e il Esodo 34 risponde a questo, o viceversa, perché sono talmente scritte in eco l'uno all'altro che non è possibile pensare che sarebbero indipendenti. E mi pare che qui abbiamo un procedimento che talvolta troviamo nella scrittura, come per la rivelazione del nome del Signore a Enosh, e poi un'altra rivelazione del nome al popolo eletto eccezionalmente. Sono due testi che dicono le due prospettive sono vere. Non bisogna dire io faccio il delitto perché il Signore aspetterà la quarta generazione. Non aspetterà. E in un altro caso al delinquente bisogna dire: il Signore aspetterà la quarta generazione. Perché non è la stessa situazione in quale si deve dire l'una e l'altra parola, sono situazioni diverse. E la parola del Deuteronomio va insieme con Deuteronomio 24:24, che è non è 24:24, 24 è qualcosa, però e i figli 16, sì, grazie, 16: non saranno messi a morte i padri a causa dei figli, né i figli saranno messi a morte a causa dei padri, ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Questo è per me la prova che l'interpretazione tradizionale, tra virgolette, che interpreta Esodo 34, 7, nel senso il Signore punisce i delitti dei padri sui figli, non va. Perché se gli uomini sentono come ingiustizia di mettere a morte i padri per i delitti dei figli e viceversa, non si può pensare che il Signore farebbe questo, perché non si può essere una contraddizione tra il senso della giustizia umana che noi abbiamo sul livello umano e quello che fa il Signore. Questo non è pensabile, sarebbe indegno di pensare questo di Dio, e perciò io non credo che quella interpretazione è possibile in Esodo 34, 7, perché sarebbe una, metterebbe una contraddizione fra il senso della giustizia umana, umano e divino, e questo non è possibile. La giustizia divina è più grande che la nostra e non minore, e per questo però la conseguenza è che il Signore deve punire nella persona. Se non può punire i figli per i delitti dei padri, però vedete nel Esodo 34 no, è diverso. Qui il Signore dice: io aspetto e poi punisco i delitti dei padri anche nei figli. In un senso è ingiusto, perché i padri non saranno puniti benché siano fossero delinquenti, però i figli nella quarta o quinta generazione porteranno la punizione anche per i loro padri, e però hanno una circostanza aggravante: avrebbero potuto cambiare. Il Signore ha dato loro lo spazio della penitenza, e questo è una circostanza aggravante. Quando uno dice: ah, il Signore non fa niente, approfittiamo della sua inattività, questo rende il peccato più grave. Non è un semplice delitto, è un delitto aggravato dal disprezzo del Signore, perché è un... Dunque è un si vede, è un la scrittura riflette profondamente sulla necessità della punizione e sulla possibilità di risparmiarla di non dovere farla. E c'è una necessità di punire in una situazione, quando uno approfitta dello spazio della penitenza per fare il male. Questo è il pericolo di questa pazienza del Signore. Di dire, è meraviglioso, il Signore mi dà il campo libero per commettere il male, invece di fare la conversione. Perché si può abusare dello spazio della penitenza. Questo non, e in questo caso il Signore deve intervenire, perché altrimenti diventerebbe complice del male che si fa. Ha dato il campo libero, e il problema dei delinquenti sessuali, l'opinione pubblica grida, dice, hanno dato il campo libero a quell'uomo e ha potuto fare il crimine perché non l'hanno punito e messo in prigione, e il Signore non vuole che il suo spazio di conversione sia abusato, non sia utilizzato per la conversione, per commettere il crimine. Queste sono le tre rivelazioni del nome, e il capitolo sesto, se volessimo, sarebbe una quarta, però è parallela Adesso io vi propongo che facciamo una piccola interruzione e possiamo prendere un po' di